Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo lo Spirito che entri nei nostri cuori perché possiamo accogliere la parola che oggi il Signore vuole donarci, perché possa aprire le nostre menti alla riflessione e alla comprensione di quale disegno il Signore ha nelle nostre vite, della nostra esistenza. Intanto saluto tutti, l'ultima catechesi era stata fatta da Fra Damiano. Per quanto riguarda la liturgia della parola, comunque la prima parte della celebrazione eucaristica, cercando di capire cosa significa per noi ascoltare, cosa significa per noi nutrirci della parola che il Signore ci dona in ogni celebrazione. E oggi cerchiamo di vedere la seconda grande sezione della celebrazione eucaristica, che è quella della liturgia eucaristica, appunto. E cioè, di un'unica grande celebrazione fatta da questi due pilastri, la parola e l'Eucarestia, che sono un unico atto di culto e che in qualche maniera questo unico atto di culto, non tanto il capire tutti i gesti e tutte le cose che noi compiamo, ma quanto il vedere quanto incidono nella nostra vita. Perché il problema spesso dell'Eucarestia, del celebrare insieme l'Eucarestia, è che entriamo nelle nostre chiese, celebriamo l'Eucarestia e usciamo fuori come siamo entrati. Invece, l'Eucarestia, la celebrazione eucaristica, la messa sempre ci spinge a trasformarci perché essa stessa ci trasforma in qualcosa di nuovo. Sempre la celebrazione si dice performativa, cioè ci dà la possibilità di essere trasformati non solo interiormente, ma nel nostro camminare in questo mondo, nelle nostre azioni, nel nostro fare, nel nostro essere cristiani. Per quale motivo, d'altronde, si dice che l'Eucarestia è fonte culmine della vita cristiana? Perché in qualche maniera dall'Eucarestia tutte le nostre azioni sgorgano come un torrente in piena e tutte le nostre azioni li convergono. Come se da una parte troviamo quel nutrimento che ci spinge ad essere discepoli del Signore in questo mondo, e dall'altra abbiamo lì la nostra meta e il nostro obiettivo, che è il mistero pasquale, perché sappiamo che la celebrazione eucaristica, come ci ha detto Fra Damiano quando ha parlato dei racconti dell'ultima cena, è memoriale del mistero pasquale, cioè di quel mistero che ci ha salvato, e quindi noi camminiamo verso quel mistero. Ora capiamo com'è possibile e in che senso l'Eucarestia trasforma la nostra esistenza e trasforma la nostra vita. E parto da una parola che adesso vi leggo. Presa dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Ascoltiamo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò, chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva del calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Siamo al capitolo 11 della lettera ai Corinzi. È uno dei quattro racconti dell'istituzione. Abbiamo iniziato le nostre catechesi di Quaresima parlando appunto dell'ultima cena e con Fra Damiano abbiamo visto il racconto di Marco. Voi sapete che i racconti dell'istituzione sono quattro, c'è Marco e Matteo che sono la tradizione marciana, cioè che dipendono dal racconto di Marco, e poi ci sono Luca e Paolo che è la cosiddetta tradizione paolina, che dipendono dal racconto di Paolo, anche perché il racconto di Paolo probabilmente è quello, e quindi poi di Luca, dell'evangelista Luca, è quello più arcaico. Per quale motivo? Due sostanzialmente. Il primo perché l'ultima cena è inserita in una cena, e in un agape. E questo è il primo indizio che ci dice che i racconti di Luca e di Paolo sono i racconti più arcaici. Da quell'altro perché le lettere sono state scritte prima dei Vangeli, perché le lettere sono state scritte per risolvere un problema nella comunità, mentre i Vangeli iniziano ad essere scritti sempre per delle comunità, ma quando i testimoni oculari iniziano a diciamo così, a morire. Questo dicendovela in soldoni, non in maniera puntuale, però sappiamo che Paolo ha riportato questo racconto forse il primo, proprio perché da una parte l'ultima cena ancora è inserita in un contesto di agape fraterna, cioè di una cena fraterna nella comunità cristiana, e dall'altra perché la lettera ai Corinzi è stata scritta poco dopo il 50 dopo Cristo. E le lettere sono scritte prima dei Vangeli perché le lettere hanno uno scopo: risolvere un problema in una comunità cristiana. Detto questo, due sono le cose interessanti del racconto di Paolo, interessantissime, che se uno le legge bene, davvero ne coglie tutta la ricchezza. La prima cosa interessante è che Paolo deve risolvere un problema nella comunità di Corinto, e cioè questi di Corinto erano pochissimi, perché bisogna considerare che poco dopo il 50 dopo Cristo quanti abitanti di Corinto saranno stati cristiani. Eppure questa comunità era una comunità che diciamo così, era da una parte un po' allegra, molto carismatica, da quell'altra aveva un problema di fazioni interne, di divisioni interne. E allora Paolo, in qualche maniera, nel risolvere queste divisioni interne, inserisce il racconto della cena, quasi a dire che l'ultima cena, la cena del Signore, quella che lui ha ricevuto e che a sua volta trasmette, come dice Paolo stesso, è lo strumento, diciamo così, il mezzo per poter ritrovare quella comunione persa. Sostanzialmente, dato che l'ultima cena era inserita nei racconti, era inserita in un contesto di agape fraterna, uno dei problemi che si venivano a porre è che ognuno portava qualcosa. Ognuno portava qualcosa per questa agape fraterna, nella quale poi probabilmente si celebrava la cena del Signore, ma ognuno mangiava per sé, non c'era attenzione per i poveri. Allora Paolo, in qualche maniera, raccontando e testimoniando l'ultima cena, ci dà in mano a quelli di Corinto la celebrazione che può far tornare all'unità la comunità, che può far tornare in unità quella piccola comunità di Corinto. L'altra cosa interessante è che ci sono delle parole molto incisive che Paolo usa, Paolo sempre molto incisivo nelle sue lettere, che le abbiamo ascoltate nei versetti 28 e 29. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. interessantissimo, è bellissima questo discorso di Paolo. Perché? Perché noi potremmo chiederci: ma a che corpo del Signore Paolo si riferisce? Al pane eucaristico? Al calice della nuova alleanza? O piuttosto si riferisce alla comunità stessa? Alla comunità cristiana che li sta celebrando, cioè il corpo di Cristo che deve essere riconosciuto per non mangiare e non bere la nostra condanna è la Chiesa. Allora, qui si comprende come mai Paolo consegna alla comunità di Corinto il racconto dell'Eucarestia, la celebrazione eucaristica, l'ultima cena per risolvere i problemi di divisione interna, perché ci dice: guardate che è inutile mangiare del pane e del sangue del corpo e del sangue di Cristo se non riconosciamo anzitutto il corpo e il sangue del Signore, che è la Chiesa, che è la comunità cristiana, che siamo noi, comunità, che siamo noi, assemblea che celebra insieme l'Eucarestia. E questo racconto, visto con queste due, viste con queste due cose interessanti, ci dà una chiave di lettura per comprendere che cosa sia la celebrazione eucaristica. Al di là della liturgia della parola che già abbiamo visto con Fra Damiano, cioè questo che Paolo ci consegna fra le mani con questa sua lettera, ci dà la chiave di lettura anche dei gesti che noi compiamo durante la liturgia eucaristica, cioè durante questa seconda grande parte nella quale sostanzialmente noi consacriamo il pane, il vino, affinché diventino il corpo e il sangue del Signore e ce ne nutriamo. Però se noi la guardiamo tutta nel suo complesso, fatta da tanti piccoli riti, partendo dall'offertorio fino alla benedizione finale e al congedo, se la leggiamo con la chiave di lettura di Paolo, cioè del dire anzitutto l'Eucarestia è ciò che dà vita alla comunità, è ciò che dà vita alla comunità, è ciò che ci rende comunità, è ciò che ci rende chiesa, allora iniziamo a capire che tutti quei riti che noi compiamo, come dicevamo, dall'offertorio fino al congedo finale, sono tutti riti che ci indicano sempre la stessa strada, e cioè quello di essere chiesa, quello di essere comunità. Ad esempio, in questa prospettiva, con questa chiave di lettura, acquista senso il fatto che le offerte del pane e del vino dovrebbero possibilmente essere portate dai fedeli. Per quale motivo? Perché segno della partecipazione dei fedeli, non solo alla celebrazione della messa, perché sennò sembra che siamo tutti di fronte a uno spettacolo, perché il rischio spesso delle nostre celebrazioni è che è sembrare che noi stiamo di fronte a uno spettacolo, ma in realtà non è così. La grande differenza fra la liturgia e il teatro, fra la celebrazione e il teatro, qual è? È che nel teatro ci sono attori e spettatori, nella liturgia siamo tutti attori, coprotagonisti, perché il protagonista è Dio, però siamo tutti attori. E allora il fatto che io partecipo anche portando all'altare quel pane e quel vino, ma significa solo il partecipare in maniera esterna, cioè faccio qualcosa all'interno della messa perché così faccio vedere che anch'io sono partecipe. No, non è solo questo. Non è solo questo, ma è con quel gesto di portare le offerte, è di partecipare a quell'unico sacrificio di Cristo, che è stato fatto una volta per tutte, come ci dice la lettera agli ebrei. Cioè, i nostri fedeli e noi portiamo all'altare il pane e il vino, come anche le offerte per i poveri e il sostentamento della Chiesa, proprio perché proprio perché partecipiamo a quell'unico sacrificio che è sacrificio d'amore. C'è un documento antichissimo del secondo secolo, la Didache, che in uno dei suoi capitoli, che è brevissimo, è un documento molto breve, in uno dei suoi capitoli c'è una bozza di preghiera eucaristica. E le parole che la Didache riporta rispetto al pane, cioè le parole con il quale si consacrava il pane spezzato, fanno così, dice così, riporta: ti ringraziamo, o Padre nostro, per la vita e per la conoscenza che ci hai fatto svelare da Gesù Cristo tuo servo. A te sia gloria nei secoli, amen. Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno, perché tu hai la gloria e la potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli, amen. Capito? È bellissima questa immagine. Cioè, questo pane spezzato, che prima era sparso sui colli, è diventato un unico pane, è diventata una cosa sola. Come la Chiesa che si raccoglie dai confini della terra per essere una cosa sola. Anche il segno del pane e del vino, proprio la materia del pane e del vino, questo ci dicono. Tanti piccoli chicchi, tanti piccoli grani, che macinati diversi, ma che macinati e spremuti diventano un'unica cosa. I chicchi di grano diventano farina e poi pane, e gli acini d'uva spremuti diventano una sola cosa, che è il vino. Quindi anche le materie stesse che noi portiamo all'offertorio, all'altare, per far sì che si compia quell'unico ed eterno sacrificio di Cristo, ci dicono che anche noi, con questa nostra partecipazione, dovremmo in qualche maniera essere macinati e essere spremuti per diventare un unico corpo, che è la Chiesa, come dicevamo. E come ci dice la Didache, prima tutto ciò era sparso sui colli, questo pane era sparso sui colli, ma è diventato un'unica cosa. Sui campi che biondeggiano, è stato mietuto e è diventato un'unica cosa. Anche la Chiesa si raduna dai confini della terra per diventare un'unica cosa. Ugualmente, in questa prospettiva, con questa chiave di lettura che Paolo ci dà del fatto che l'Eucarestia che fa la Chiesa, che costituisce la Chiesa, che la edifica, che edifica la comunità, ci sono le due epiclesi presenti nella preghiera eucaristica. Questa è una delle parti centrali della liturgia eucaristica, no? la grande preghiera eucaristica, e questa preghiera eucaristica è fatta da tante parti. Queste tante parti, ce ne sono due, che si chiamano epiclesi, nelle quali si invoca lo Spirito. La prima epiclesi è l'invocazione dello Spirito sul pane e sul vino affinché diventino il corpo e il sangue del Signore. È quello che noi facciamo quando facciamo un gesto, che è quello di imporre le mani sul calice e sulla patena, e utilizziamo le stesse parole di Gesù nell'ultima cena. Ma c'è anche una seconda epiclesi nella preghiera eucaristica, che è quella sull'assemblea. Cioè si chiede di nuovo il dono dello Spirito Santo affinché attraverso la comunione al corpo e al sangue di Cristo noi diventiamo un'unica cosa. Anche questo è stupendo, non è vero? È magnifico. Cioè, noi abbiamo già visto, attraverso la chiave di lettura che Paolo ci dà, già due riti che fanno parte della liturgia eucaristica, che ci indicano sempre la stessa cosa, che ci dicono che non solo è Cristo che si sacrifica per me, ma che io partecipo di quel sacrificio e partecipo in maniera esistenziale, non solo da spettatore, come dicevamo, in maniera esistenziale, cioè mi ci metto dentro con tutta la vita. Non solo intellettualmente, ma con le mie mani perché possano diventare le stesse mani di Cristo, con i miei piedi perché possano diventare gli stessi piedi di Cristo, con le mie gambe perché possano diventare le stesse gambe di Cristo, con la mia testa, la mia mente perché possa diventare la stessa testa, la stessa mente di Cristo, con i miei occhi perché anche noi possiamo avere lo stesso sguardo di Dio sul mondo, lo stesso cuore. Perché possiamo anche noi amare come Cristo ha amato. È stupendo, è magnifico. Ma vi rendete conto che cosa grande che ci ha lasciato il Signore? Cioè non solo si è sacrificato per noi, per dimostrarci il suo amore, per trarci via e sottrarci dalla morte, dall'errore, dal peccato, ma anche per darci la possibilità di amare come Lui ci ha amati, di conformarci a Lui, di essere... Perché ci chiamiamo cristiani? Per quale motivo ci chiamiamo cristiani, secondo voi? Ci chiamiamo cristiani perché siamo un altro Cristo. Nel mondo noi dovremmo essere questo, un altro Cristo. Quando qualcuno ci vede, deve vedere in noi una trasparenza, non deve vedere noi, ma deve vedere Cristo. Faccio un altro esempio, proprio per riuscire a comprendere la carica di ciò che noi celebriamo, l'importanza di ciò che noi celebriamo. Sempre con la stessa chiave di lettura, ma quando ci mettiamo in fila per ricevere la comunione del Signore e quando il sacerdote dice o il ministro dice il corpo di Cristo e noi rispondiamo Amen, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo rispondendo? Forse qualche volta no, ma Amen significa così sia, significa sì, sia a che cosa? Secondo voi sì a che cosa? Allora noi diciamo a un certo punto, noi sacerdoti, beati gli invitati alla cena del Signore. In realtà il testo latino dice così, beati quid a cenam agni vocati sunt, cioè beati gli invitati, chiamati, convocati alla cena dell'agnello o al banchetto di nozze dell'agnello, riprendendo un'immagine di Apocalisse 19. E questo è particolare perché ci dice che noi con quell'amen diciamo il nostro sia uno sposalizio, perché il Signore ci ha invitato al suo banchetto di nozze e noi gli diciamo sì. Non solo a questo invito diciamo sì, ma diciamo sì a diventare un'unica cosa con Lui. Allora, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello, ecco l'agnello di Cristo, che toglie l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E quando io mi accosto all'altare, quando io mi accosto al prete, quando io prendo di quell'eucarestia, faccio la comunione e la mangio e dico il mio sì, il mio amen, è perché dico sì a questo sposalizio con Cristo. È chiaro che una sposa segue il suo sposo, lo segue sulla via della croce, lo segue sulla via della passione, lo segue sulla risurrezione. Lo segue sulla risurrezione. E poi ancora un altro esempio. Anche lì, finita, forse ce ne accorgiamo poco, finita la messa, già iniziamo a pensare a ciò che abbiamo da fare a casa, già qualche volta capita che la nostra testa si è scollegata, già si è sconnessa, ma anche il congedo finale, dopo la benedizione, dopo che Dio dice bene di noi per tutta la vita, questa è la benedizione, Dio che parla bene di me, che dice bene di me, che io sia benedetto, ma soprattutto che Dio sia benedetto. Il prete dice: la messa è finita, andate in pace. In genere questa è la formula classica. Questa è la formula classica. Ma diciamo che il latino faceva ite missa est, dove missa non è un sostantivo. Infatti non sarebbe correttissimo dire celebro messa, perché la messa non è il nome di qualcosa. Non è il nome di qualcosa. Sarebbe più corretto dire celebro l'Eucarestia, questo rendimento di grazie a Dio, ma perché Eucarestia significa questo. Ma missa, delite missa est, sono la dimissione, cioè nel senso cristiano, la missione. No, quindi quel missa che è stato tradotto con messe, che noi ci chiamiamo la celebrazione eucaristica come fosse il nome di qualcosa, in realtà è un invio, cioè noi siamo mandati in missione, siamo inviati, siamo discepoli che dopo essere stati con il Maestro discendono al monte della Trasfigurazione per testimoniare alle genti, che dopo che siamo stati con il Maestro sul Monte delle Beatitudini discendono per continuare a camminare con il loro Signore in mezzo alle strade di questo mondo, che scendono dal Golgota, che arrivano e se ne vanno dal sepolcro dopo averlo visto vuoto, che entrano nel cenacolo e ne escono da quel cenacolo per ritornare nel mondo. Quell'ite missa est, quell'andate in pace, significa questo: andate in missione. E in missione di cosa? Ce lo siamo detti fino ad ora, con la chiave di lettura che Paolo ci ha dato con il suo racconto al capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi, versetti 23-30, 23-29. E cioè questo andare in missione, questo partire. Perché? Perché da quell'Eucaristia siamo stati trasformati. Ci siamo aggregati con il suo sacrificio, quel pane sparso sui colli, quel vino sparso sui vigneti, è diventato un'unica cosa come la Chiesa che fin dai confini della terra arriva e si riunisce in assemblea, diventa un'unica cosa. Come quei doni sui quali è invocato lo stesso Spirito è invocato sull'assemblea perché l'assemblea diventi un unico corpo. E con quell'amen, con quel sì, con quel così sia, noi diciamo sì al banchetto di nozze dell'agnello, cioè diciamo sì non solo all'invito a quel banchetto di nozze, ma all'essere una cosa sola con Cristo. E ugualmente sulla stessa direzione c'è questo congedo finale dopo la benedizione, nel quale ci viene detto: andate in missione, è ora che uscite fuori da questa chiesa, da questo cenacolo, è ora che fate vedere quello che avete vissuto, la vostra esperienza, quello che avete fatto, e cioè l'esperienza di un amore sconfinato che Dio ha per me e per te, di un amore che va oltre l'immaginabile. Noi ci immaginiamo sempre cose limitate. Ci immaginiamo sempre cose limitate perché si è limitati noi, è la nostra natura che ci spinge a pensare questo, perché vediamo il nostro limite, allora per noi tutto è limitato, ma invece il Signore nella celebrazione eucaristica ci fa vedere un amore, ci ha fatto vedere, ci ha fatto sperimentare, ci fa sperimentare ogni volta che la celebriamo un amore sconfinato, cioè senza confini, un amore universale come è infinito l'universo. E noi siamo chiamati a portare questa esperienza fuori dalle porte delle chiese, fuori dalle mura delle chiese, e a dire agli altri, a far vedere con la nostra vita che abbiamo fatto un'esperienza d'amore, che la possono fare anche loro. Qual è la nostra missione? Nel Giovanni, quando parla dell'ultima cena, non racconta l'istituzione dell'Eucaristia come gli altri evangelisti o come Paolo, ma la lavanda dei piedi, Dopo aver fatto il gesto della lavanda dei piedi, fa un discreto discorso, lungo discorso, molto bello, che vi consiglio di leggere, capitolo 13 di Giovanni, nel quale a un certo punto dice: "Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati." Bellissimo. Cioè, come fanno gli altri a vedere che io sono un discepolo di Cristo, sono un cristiano? Perché mi amo col'altro. E perché mi amo col'altro? Perché lui mi ha amato. E dove me l'ha fatto vedere che lui mi ha amato? Nella celebrazione dell'Eucarestia, che è memoriale del mistero pasquale, cioè di quel mistero d'amore indicibile che Dio ha avuto per l'uomo. Di quel mistero d'amore indicibile che il Signore ha avuto per l'uomo. E allora l'Eucaristia ci trasforma in questo senso, cioè diventiamo anche noi quel pane e diventiamo anche noi quel vino che nutre e disseta il mondo, che dà vita al mondo. La celebrazione eucaristica è incontro con il Signore risorto che si fa pane che in quel pane, in quel vino da se stesso, affinché anche noi possiamo dare vita al mondo. Capito allora per come mai Paolo consegna alla comunità di Corinto, che era divisa in fazioni, la celebrazione dell'ultima cena? Perché gli dice: "Guardate ragazzi, che da lì noi ci nutriamo, lì troviamo l'esempio, lì troviamo la forza, lì troviamo la possibilità di diventare una comunità come Dio comanda, una comunità dove ci si ama, dove si condividono i beni." Atti 2, Atti degli Apostoli 2, viene descritta la prima comunità cristiana alla fine del capitolo 2, dove erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, dove spezzavano il pane, dove lodavano Dio, dove condividevano i beni, dove si amavano. Perché? Perché io celebrando l'Eucarestia, nutrendomi, unendomi attraverso il nutrimento che è la comunione con il Signore, Gesù Cristo, anche io divento ciò che ho celebrato. E è chiaro che questo coinvolge tutta la mia esistenza. Coinvolge tutta la mia esistenza. Perché la coinvolge tutta? Ma la coinvolge tutta perché, per un semplice fatto, la coinvolge tutta. Perché quando il Signore dice: "Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri", la parola comandamento nel greco entolè, a noi, per noi comandamento è qualcosa, comando, è una sorta di restrizione. Invece l'entole è più, come dire, nell'amore non ci sono regole. Nell'amore non ci sono regole. Capito? Cristo non ha avuto regole nell'amore, perché non ha preservato se stesso, ma assumendo la condizione di servo è diventato simile agli uomini. Filippesi, la lettera ai Filippesi, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. E allora, carissimi fratelli, carissime sorelle, l'Eucarestia nella nostra vita fa questo. Ci fa sperimentare un amore indescrivibile, indicibile, che possiamo andare a raccontare con le nostre stesse azioni, amando i nostri fratelli, perché solo così potremo essere riconosciuti come discepoli del Signore.